Il mondo dorato della finanza. Un ambiente di letti, di giochi di potere e circoli chiusi, dove gli speculatori fanno i soldi alle spalle di intere comunità. Un mondo di squali, di intrighi, dove pochi dettano le regole e hanno in mano le chiavi dell'economia mondiale. Qui vige la legge del più forte e del più scaltro. La finanza è un tabù nell'immaginario comune, perché sono gli scandali a fare notizia e quel che emerge è una visione cupa e distorta. Qui invece vi catapultiamo in un'altra dimensione, dando voce a un lato meno conosciuto della finanza, nobile. Vi raccontiamo di idee e progetti che diventano aziende, che trasformano il mondo e che lasciano il segno. Di chi fa la differenza un investimento alla volta, eroi o come li chiamiamo noi, smart angels. Perché i soldi giusti nel posto giusto cambiano l'Italia.
Stavamo parlando prima di ecosistema, no? Il ruolo del pubblico, pubblico anche come investitore, che è un altro quindi sì. Funzione normativa, organizzativa, ma poi c'è anche il pubblico che investe con, diciamo, risultati diversi a seconda di come la vogliamo vedere. Poi c'è il ruolo del privato, no? Il privato che si sta affacciando adesso, che secondo me, sai che noi facciamo una crociata sul privato, sul risparmio,
forza Azimut,
che diventa produttivo e può dare una mano, una spinta al paese. Come vedi questi delicati equilibri? Sta cambiando anche qua qualcosa?
Devo dire che in questi ultimi 10 anni sicuramente tutti i governi, da quando il tema startup è stato portato all'attenzione del paese da Monti e da Passera con la legge startup, improvvisamente questa roba era un po' sotto traccia, nessuno se ne occupava, ma in qualche maniera è stato preso in mano da quel primo ministro, da quel ministro, per dire fermi tutti, c'è questo tema delle startup. Da allora tutti i governi hanno comunque seguito nella policy, migliorato, integrato, sviluppato. Quindi diciamo, devo dire, il pubblico ha fatto molto bene in questi anni, no? Dopodiché adesso è tutto delegata, diciamo un po' una grande parte di questo tipo di policy, non tutta, ma una parte importante è sotto la guida di CDP, che quindi comunque è un'istituzione finanziaria, il fondo sovrano un po' giustamente sta assolvendo a quel ruolo che ha avuto BPE in Francia e che è stato funzionale. Esiste oggi il mercato francese del venture capital perché BPE esiste. Prima era Caisse des Dépôts, addirittura pensa che Caisse des Dépôts era un mio investitore nella mia startup Vitamini, che aveva partecipato al round B, e quel team che faceva investimenti diretti di Caisse des Dépôts poi si spinofò e oggi si chiama Iris Capital, 600 milioni di asset under management di venture capital. Per cui questa cosa è normale, quello che adesso però deve essere importante è mobilitare i capitali privati, come hai detto tu, se no questa cosa qua rimarrà, diciamo, una roba di nicchia rispetto alla potenzialità industriale che ha per l'Italia. E quindi è fondamentale il ruolo di operatori come Azimut, di tutti quei collettori che hanno l'accesso al mercato dei capitali per farli affruttare per i propri clienti, dare dei vantaggi. Per esempio, di sti tempi il private market diversifica bene rispetto alle oscillazioni assurde dei mercati pubblici, delle situazioni, i tassi di interesse. Nei private market, diciamo, tu hai dei veri asset.
E non ci siamo messi d'accordo, la pensiamo alla stessa
maniera. Anch'io ho messo nei private market, ovviamente, quindi stai dicendo all'oste se il suo vino è buono, ma in un'ottica di diversificazione io lo trovo importante di sti tempi. Essere esposti a queste cose. Poi se uno ha un gusto per il futuro, essere esposti alle startup tecnologiche, al venture capital, vuol dire in qualche maniera mettere a lavorare oggi dei soldi su dei business che in un'ottica temporale 10 anni potrebbero essere molto significativi e quindi dare delle grandi soddisfazioni. È una politica ovviamente importante, però credo che la parte grossa da fare è quella. Oggi riuscire a mobilitare i capitali privati, e scusami, tornando a quello che dicevi, è essenzialmente un tema di regulation, non c'è un problema di budget, di finanza pubblica, il vero tema è un tema di regulation, cioè c'è sicuramente un po' di regulation da in qualche maniera da provare a migliorare. Oggi ci sono degli aspetti regolatori che li trovo in qualche maniera girati al contrario, non riesco a comprendere le logiche, no?
Sì, c'è quella logica sempre iperspinta sulla tutela, come se l'investitore è capitale. La tutela è importante, per carità.
È importante, però c'è gente molto educated professionals che sono, esatto, in grado di valutare investimenti del nostro campo, che hanno bisogno di parlare chiaro e in maniera trasparente.
Tutela non ti deve impedire, deve sicuramente...
Non è accessibile, semplicemente non è accessibile a una grandissima platea che oggi gradirebbe investire. Oggi puoi fare un investimento diretto in una startup, non ci sono, chiunque tu sia, diciamo, retail. Investire in un fondo di venture capital, che vuol dire rischiare di meno, avere un team dedicato.
Ma è più complicato.
No, è impossibile. Non è che proprio non è complicato, è proprio impossibile. È vietato per me presentare uno dei nostri fondi a un investitore non qualificato, ed essere qualificati in quel mondo lì è difficilissimo. Paradossalmente un amico inglese mi diceva: sai qual è il ticket medio di un investitore di venture capital qua in UK? 35.000 pound.
Oggi forse con la riforma che arriverà degli ELTIF qualcosa ci sarà. Io ho la paura che si passi da niente a tutto troppo velocemente. È lì che bisognerà stare attenti, diciamo.
Comunque dal punto di vista del policy maker, cioè del nostro interesse collettivo, è fondamentale riuscire a fare avere i capitali e l'economia reale per l'Italia oggi. Inutile che ce lo stiamo a raccontare. Banalmente il welfare non terrà. Non terrà il welfare se non rigeneriamo il patrimonio imprenditoriale della nazione. E oggi fare impresa vuol dire fare impresa tecnologica, qualunque cosa tu faccia, che tu faccia nell'edilizia, no, non esiste oggi che nascano nuovi business che non hanno un forte drive tecnologico, sono business perdenti o business di nicchia.
Con questa considerazione mi tiri questa domanda che avevo in mente, ragionando sempre sul mondo del venture capital, no? Che è sempre stato associato un po' all'innovazione, un po' al mondo tech, no? Ma io sono convinto che ci sia molto oltre quello che ideologicamente si associa al mondo del venture, no? Lo citavi tu prima come se fosse una missione verso le generazioni future, no? Io il venture capital molto spesso, per semplificare e farlo capire, lo definisco, vi ricordate quando esistevano i dipartimenti ricerca e sviluppo all'interno delle aziende? Il venture capital sta al paese come quel dipartimento lì di ricerca e sviluppo. Cioè, se non fai ricerca e sviluppo in un paese e alimenti e fai arrivare risorse, quel paese magari non nell'immediato, non in un lustro, magari 10, 20, 30 anni, poi perde quantomeno di competitività e si spegne lentamente, no? Ti senti anche da GPs in questo caso, no? Ti senti anche un ruolo diverso, oltre, lo citavi tu prima col discorso di tua figlia, no?
Noi sempre abbiamo avuto questa cosa nella testa con i miei soci, perché in qualche maniera abbiamo avuto la fortuna di toglierci le nostre soddisfazioni facendo gli imprenditori. E quindi in una seconda fase della vita veramente abbiamo detto: ma scusate, ma io e te, perché c'è tanta gente così più intelligente di noi, ma se noi riusciamo a costruire una società che fa investimenti in questo campo, cioè, come dire, no, l'opportunità è gigantesca. Questa è sempre stata un'idea, cioè l'idea di un po' trasformare l'Italia, di dare un'opportunità a tutti questi... In quegli anni, ti posso dire, si parlava di bamboccioni, io lo trovavo insopportabile questa definizione di questi ragazzi, perché noi giravamo l'università col camper, avevamo questo camper, vedevamo migliaia, abbiamo visto decine di migliaia di ragazzi che volevano fare startup, e onestamente vedere i curriculum di questa generazione a me è imbarazzante, gente che ha due master, una roba a Barcellona, però... La società non gli sta dando delle opportunità concrete qua in Italia, e infatti cosa vedevi? I migliori che vanno via e che all'estero hanno successo regolare, perché messo in un contesto, una persona con quel talento, eccetera, con le radici e le caratteristiche che abbiamo noi italiani, dove lo metti sta, quello funziona. Allora, ma perché non possiamo creare queste condizioni in Italia? Io ho fatto l'imprenditore in Italia, ho quotato la mia società, come dire, meno male nel mio settore, secondo me abbiamo costruito una roba significativa. Ma perché non si può rifare sta roba? Non c'è nessuna ragione, onestamente, no? Ci sembrava ovvio. Ecco, da lì a riuscire a vederlo succedere, diciamo che ci è voluto molto più tempo di quello che noi non avessimo immaginato. Ci sembrava che questo discorso immediatamente sarebbe stato preso dal paese come una priorità. Invece non è esattamente così. Forse culturalmente siamo comunque un po' retrogradi, no? Attenti a tutelare il nostro passato, ma totalmente disattenti a avere un piano per il futuro dei nostri figli. Non c'è mai uno che ti venga a dire: no, ok, il business plan dell'Italia per i prossimi 15 anni noi andiamo là. Giusto o sbagliato che sia, no, ma come società, vogliamo una società fatta così, andiamo là. Poi, scusami, non è che mi sto lamentando l'Italia, negli ultimi anni gli Stati Uniti non hanno brillato da questo punto di vista, però per esempio c'è stato un certo punto Obama, per esempio il campo spaziale, quello che è successo oggi è dovuto a due cose. Elon Musk che si è inventato una tecnologia rivoluzionaria che consente di abbassare i costi di lancio, cioè il razzo riusabile, ma Obama soprattutto, che è come per internet, a un certo punto il governo americano ha detto: vedi, c'è, sta roba spaziale diventa privata, noi diventiamo un ente appaltatore, fatevi avanti, costruite voi le vostre società, startup e quant'altro e noi finanziamo. E adesso l'America sta piantando bandierine in giro per le galassie, insomma, anche da un punto di vista tecnologico, e se la deve giocare comunque questa partita, perché c'è cinesi, russi, è una partita di geopolitica. Quindi questa è sempre stata una motivazione forte per noi vorremmo veramente dare, cioè per noi la soddisfazione era di vedere che questi giovani poi ce la fanno, queste aziende nascono, hanno successo e questo era l'obiettivo che avevamo. Vale anche per Primo, stessa roba, cioè per noi l'idea di fare questa SGR, Primo Ventures, è proprio l'idea di costruire una società di 60, 70, 100 persone in Italia che sanno investire e fare i soldi in questo ambito in Italia. C'è gente ormai nella società che è più brava di me, come Niccolò Sanarico, cioè che ormai è diventato un vero VC, un attento analista del mercato, conosce tutte le startup, gli vogliono bene perché Niccolò è veramente massiccio, insomma. Ecco, la vera soddisfazione è quando è partito un giorno, immaginare che effettivamente vedere nascere queste professionalità e poter dire wow, abbiamo fatto qualcosa che rimane.
Devo dire però che l'obiettivo che vi siete dati è sicuramente ammirevole, lo condivido, cioè non ragionare solamente di finanza, ma quello che con la finanza si può fare, no? In ambito tangibile, no? Anche in ambito sociale, e poi per questo che io dico quel tipo di finanza è quella che può cambiare le persone, può far nascere società e alla lunga, nel lungo periodo, può cambiare un paese, può renderlo competitivo, no? Quindi questa è una cosa assolutamente da perseguire, ce ne vorrebbero di più, no? Anche noi stiamo un po' percorrendo quel tipo di strada. Quello che vedo è che l'ecosistema si sta iniziando a strutturare, no? Prima ci si trovava in pochi, adesso nelle occasioni in cui magari c'è un rendezvous e si parla di VC, iniziano a vedersi, insomma, un po' più di proseliti. E la cosa bella è che sia soggetti italiani ritornano a fare impresa in Italia e anche soggetti stranieri vengono qua in Italia anche a presentarsi, quindi questo rende frizzante la piazza, come dire, no? Rende interessante, rende viva.
Sono fiducioso per quello, perché siamo un po' adesso alla base della curva, no? Adesso stiamo grattando il fondo del barile di questa crisi, di questa bolla esplosa 2 anni fa. Aperta parentesi, finalmente, chiusa parentesi, adesso si back to the basics e adesso si faranno i migliori investimenti dei prossimi 10 anni.
Il vintage, questo, ne sono convinto.
Questi
anche
vintage,
io.
Chi fa fondi in questi prossimi 3 anni probabilmente ha la chance di fare tra i migliori rendimenti dei prossimi 10-15. Quindi bisogna fare le scelte giuste, però effettivamente devo dirti, il nostro dilemma è sempre di più di dover dire di no a dei progetti in cui onestamente vorremmo poter investire, ma devi fare comunque delle scelte di portafoglio e alla fine lasciamo sul campo più roba bella di quella che possiamo fare, e questo è un ottimo segno. Ma come dicevi tu, c'è proprio questa vitalità, ormai la considero un'infrastruttura, quindi su questa infrastruttura con la ripresa io mi auguro che potremo veramente riuscire a attrarre l'attenzione dei grandi capitali, dei decision maker, della leadership italiana. Non parlo necessariamente della politica, che è stata assolutamente presente negli anni, parlo della leadership. Ecco, questo sarebbe un momento fantastico per fare un salto, quantomeno darci l'obiettivo di dire ok, diciamo che entro 3 anni la Spagna
la prendiamo.
Sì, sarebbe ora.
Andiamo verso la chiusura, eh? Altre 2 domande poi chiudiamo. È un po' un momento di bilanci, no? So che alcune cosette in cantiere ce le avete, ecco, se ce le vuoi ci fare raccontare.
Certo, certo, ma stiamo proseguendo sul nostro piano industriale. Noi oggi operiamo con... la nostra strategia è di costruire una società di investimento baricentrata su tecnologia /... Italia, però con grandi competenze specifiche verticali. Quindi abbiamo un team con un suo fondo che investe in campo spaziale. Come sai, il campo spaziale appunto è complesso, devi conoscere la tecnologia, il mercato in maniera proprio specifica, il settore software digitale a cui io appartengo come general partner, e stiamo lavorando per entrare in 2 nuovi ambiti che sono il tema climate, in cui speriamo entro la primavera di partire con una nuova iniziativa. Come sappiamo tutti è un tema chiave, un tema, it's a defining moment in questo momento dei prossimi 30 anni, e le quantità di tecnologie e di capitali che sarà necessario attivare per affrontare il tema del clima, difficile da immaginare per molti, eppure sono le stime delle più grandi istituzioni.
Trilioni,
stiamo parlando di triliardi, stiamo parlando veramente di una quantità di soldi inaudita mai vista, tutta insieme, per un singolo scopo. E poi...
Era ora
e purtroppo è anche too late, però better now than never. E poi l'altro settore è il settore del care, in cui anche lì l'Italia riesce a esprimere delle grandissime capacità, delle bellissime imprese su cui vorremmo veramente poter operare, ecco. Quindi diciamo, niente, la nostra idea è un po' quella di proseguire in questa direzione, presidiando i settori chiave dell'evoluzione tecnologica, in cui appunto è necessario avere venture capital. Il 45% delle tecnologie che servono per gli obiettivi 2050 sono in un laboratorio, in una startup, o qualcuno non l'ha ancora inventata, per cui meglio che si sbrighi, onestamente, perché è dietro l'angolo. E quindi servirà tanto venture capital. Venture capital con un dente diverso, perché lì, quando guardi quegli oggetti, noi abbiamo mai visto già diverse centinaia di startup con il nostro team in quell'ambito, spesso ci sono impianti, produzione hard, come dire, è un settore molto diverso dal digitale e ovviamente anche diverso dallo spazio.
Entrambe le cose, come sai, mi piacciono particolarmente. Andiamo in chiusura. In genere chiediamo se ci vuoi lasciare con un messaggio, con un aneddoto, con una storia da condividere con chi ci ascolta. Vedi tu, un messaggio, una storia, un aneddoto che ti porti dentro. Ne hai tanti, lo so, scegliene uno.
Aneddoti ne ho tantissimi, però mi è venuto in mente un aneddoto particolare, anzi, per certi aspetti drammatico quasi, perché l'altro ieri leggevo su LinkedIn che Kong ha raggiunto 100 milioni di ARR di fatturato, no? Kong si chiamava Meshape ed era una startup di due ragazzi, di quei ragazzi del garage che tu dicevi, anzi erano più di due. Il CTO mi pare avesse 17 anni, il più vecchio, il più anziano era Marietti, che ai tempi forse ne aveva 20, e che vennero da noi con questo progetto Meshape. E in quegli anni, veramente ti parlo di quegli anni lì dove non ci avevamo anche noi il becco d'un quattrino, avevamo 2 milioni, neanche 6, anche ora avevamo raccolto, avevamo 2. Per cui per noi investire 100.000 euro era il 5% di asset allocation del fondo, non so come. E arriva con questo progetto che era Kong, adesso si chiama Kong, ma era di fatto Meshape, era del tutto simile a poi quello che ha fatto Marietti. Questi minorenni con un progetto dove ce ne capitavano pochi così. Insomma, alla fine della riunione dico: ragazzi, ma voi vi rendete conto che questa roba che volete fare è fantastica, ma il vostro competitor è Google, Amazon ed Apple. Dico: è chiaro sto fatto? Questi mi guardano e fa: sì, perché? C'hai paura? E dico: no, però giusto per capire. E provammo a finanziarli, avevamo committato 125.000 euro, per noi era tanto, ma ci sentivamo da soli. Dire una roba di questo scopo, con queste ambizioni, come facciamo a farcela con 125.000 euro? Cioè, mi ha detto: cerchiamo di tirare dentro un co-investitore per 125.000 euro. E non riuscimmo. Provavamo anche con Telecom Italia ai tempi. E quindi quando alla fine abbiamo visto che non eravamo da soli, ho detto: ragazzi, finché ci avete un po' di energia andate a San Francisco. Io gli ho mandato un po' di presentazioni a amici e lui è andato a vivere in uno scantinato, mangiava i fagioli. E a un certo punto, quando aveva finito l'ultimo euro, quelli che si vivono i soldi dell'aereo per tornare a Roma sconfitto, i fondatori di YouTube lo finanziano e costruisce un'azienda che oggi vale, insomma, un'azienda che fa 100 milioni di fatturato, credo abbastanza ben profittevole in quel settore lì. Come sai, vale veramente 1 miliardo sui multipli del DCF, non tanto sulle aspettative dei VC. E questa è stata una lezione amara di quegli anni per tutti, una sconfitta totale. Marietti, se vai ancora su YouTube, lo consiglio se volete avere un'esperienza un po' dura, fece Marietti un'intervista alla 7 in cui fondamentalmente avrai toffato l'Italia. Dici: io non vorrò mai più tornare in Italia. Non mi ha dato niente l'Italia. Tutti mi consideravano un ragazzino. Quando sono arrivato qua, tutti mi consideravano un developer, perché era 10 anni che da quando siamo bambini noi scriviamo software. Il CTO di Facebook ha 24 anni. Però erano i bamboccioni in quel periodo. Quelli erano i bamboccioni. E noi non siamo riusciti a convincere uno a coinvestire 125.000 euro con noi. E magari se l'avessimo fatto sarebbe stato un disastro e non sarebbe Kong oggi.
Perché mancava tutto il resto.
Mancava tutto il resto.
E diciamo che per trovare la parte dolce di questo aneddoto, che un po' d'amaro in bocca lo lascia, quello che sta venendo fuori in Italia negli ultimi anni può farci rivivere la storia al contrario, magari.
Al contrario,
no?
Ce ne sono molti che tornano da Londra, oppure da Londra ne abbiamo finanziato Shop Circle, che stanno costruendo una roba pazzesca a Londra, però intanto la parte tecnica ce la facciamo in Italia, che costa la metà e sono più bravi.
Esattamente. Oggi c'è tra i grandi vantaggi che uno sviluppatore in Italia costa un decimo di quello che costa in Silicon Valley. Quindi...
Sì, adesso con la crisi, sai, devo dire che adesso siamo in Silicon Valley un po' come dopo la bolla. Io mi ricordo quando andavo in Silicon Valley per esplosa la bolla, cioè facevano i pink slip parties, facevano le feste del licenziamento, dove tutti con la lettera di licenziamento festeggiare, perché... Quindi c'è un sacco di gente per strada adesso in Silicon Valley, anche gli sviluppatori. Però in realtà quello è un mercato che si ripiglia subito e li riassorbono in un nanosecondo. Adesso con le AI li sta ritirando tutti dentro, per cui... Il bello della dinamismo, di avere una società così dinamica, è che dal punto di vista economico è questo, che si rigenera continuamente il tessuto imprenditoriale di una società, di un ecosistema così dinamico. Perché quell'imprenditore farà imprenditore seriale tutta la vita poi.
Si rigenera, si ripara e continua ad andare avanti. E questo è l'auspicio.
L'auspicio per il prossimo anno.
Per il prossimo anno e per gli anni a venire, anche magari cercando di evitare alcuni errori che altri hanno fatto, visto che hanno un po' di storia più di noi. Ti ringrazio Gianluca di essere stato con noi a questi microfoni. Grazie.
Grazie Luca, è un piacere. Complimenti per il vostro lavoro.
Come diciamo sempre, i soldi giusti nel posto giusto cambiano il paese.